Andiamo a parlare del recupero istituzionale cosmetico dell'emergenza dei suicidi in carcere, emergenza non perché sia qualcosa che si verifichi sporadicamente, ma come dimensione strutturale oramai orribilmente fisiologica della letalità dell'apparato detentivo. Il ministro Nordio ha stanziato recentemente 5 milioni di euro per la prevenzione dei suicidi nelle carceri. Ecco, spesso parliamo di soluzionismo tecnologico per descrivere il ricorso a rimedi tampone basati su nuove tecnologie per evitare di affrontare la dimensione più profonda, più sistemica dei problemi. In questo caso potremmo parlare di soluzionismo psicologico, nel senso aumentare il numero di ore di colloqui con personale di supporto appunto psicologico all'interno delle carceri, per rendere più elaborabile, più sostenibile la violenza della detenzione, quindi la violenza anche semplicemente rappresentata dalla cattura prolungata come forma di espiazione di una pena. Ma al netto di questa dimensione, se andiamo a osservare più attentamente la funzione di questi 5 milioni di euro, secondo i conti operati in un articolo del Manifesto di questi giorni, di fronte a una quantità di suicidi che rischia di segnare un nuovo livello, un nuovo tristissimo record nel conteggio dei corpi, nella letalità delle carceri italiane, sono già 28 i suicidi a oggi, più uno a Ponte Galeria nel CPR nei soli primi 4 mesi dell'anno. Ecco, questi 5 milioni di euro suddivisi per oltre 60.000 individui detenuti potrebbero garantire circa 82 euro a testa come risorsa destinata al supporto psicologico. Oppure, alternativa, semplicemente andare a coprire l'aumento di retribuzione oraria per il personale psicoterapeutico che opera nelle carceri, facendola passare dai circa 17 euro degli ultimi anni ai 30 euro lordi l'ora, come stabilito a inizio di febbraio di quest'anno. Quindi sostanzialmente nulla. Di fronte alla letalità del carcere, di fronte al circuito della violenza che porta al suicidio un'ottantina di persone ogni anno, ad accompagnare i piagnistei da esibizione teatrale, magari fosse almeno kabuki, del ministro Nordio, il ministro corresponsabile di queste morti, ecco, non sussiste nessun concreto intervento, anche perché la punizione è un tema che oramai non ha nulla a che fare con la millantata sicurezza, ma semplicemente con la mercificazione politica come elemento di consenso, come elemento di gratificazione per pezzi di popolazione sofferente che possono così godere della sofferenza istituzionalizzata somministrata a qualcun altro. E invece nessuna liberazione anticipata speciale, nessun aumento dell'accesso all'affettività, alla possibilità di progettarsi o riprogettarsi concretamente una vita, che sarebbero elementi forse concretamente più efficaci in termini di prevenzione dei suicidi, semplicemente dei soldini messi a bilancio per dare una pennellata puramente cosmetica di prevenzione rispetto appunto alla letalità del carcere che prende forma anche attraverso i suicidi. Parallelamente agli interventi fuffa per l'emergenza suicidi, il SAPPE propone la schermatura delle carceri. Questo perché sono stati sequestrati la scorsa settimana dei telefonini, come spesso accade nelle perquisizioni delle celle, ma questa volta a Genova si trattava di criptofonini, di strumenti per comunicazioni criptate. Ecco, un evento abbastanza eccezionale rispetto a decine e decine e decine di dispositivi non crittografati rinvenuti nelle celle ogni anno. Le funzioni dei telefoni che entrano di contrabbando nelle carceri sono molteplici, oltre appunto a questa statisticamente limitata, se non irrilevante, delle organizzazioni di traffici internazionali. visto che in carcere ci sono principalmente persone che accumulano reati legati al patrimonio, alle sostanze, ma non certo grandi trafficanti, soprattutto nei circuiti definiti come comuni. Le funzioni principali dei telefoni di contrabbando in carcere sono quelli del tentativo di mantenere un'affettività, un'integrazione rispetto all'accesso centellinato ai momenti relazionali. Ricordiamo che per uomini e donne detenuti classificati come comuni si tratta di 10 minuti alla settimana, che spesso appunto sono veramente irrilevanti. Un'altra funzione che ricoprono talvolta i telefoni nelle carceri, i cellulari nelle carceri, soprattutto una funzione diffusa in altri contesti, mi vengono in mente più che altro quello francese, quello britannico, riguarda il monitoraggio di che cosa avviene in carcere, ovvero l'esposizione verso l'esterno di quanto deve rimanere compresso all'interno delle maglie della censura carceraria. Quindi il rischio che si esibisca all'esterno la quotidianità detentiva è qualcosa che potrebbe mostrare una normalità che non è solo violenta, anche se ovviamente il carcere è violento sia strutturalmente sia spesso anche sotto forma di violenza muscolare, ma semplicemente una realtà priva di senso che non deve essere esibita. E quindi il SAPPE, comunque il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria, sull'onda di quest'ultimo sequestro di criptofonini, che cosa propone? La schermatura delle carceri, quindi l'utilizzo di jammers, di disturbatori di frequenze. Da un punto di vista tecnico, questi jammers ampiamente acquistati e sperimentati in diversi contesti detentivi, soprattutto fuori dall'Italia, hanno dato risultati abbastanza scarsi, a meno che non si aumenti molto la potenza dello strumento, del jammer, rischiando, oltre a forte esposizione ai campi elettromagnetici, anche di interferire con i dispositivi di un eventuale vicinato, oltre che ovviamente con i cellulari del personale carcerario. Negli Stati Uniti una nuova frontiera della schermatura delle carceri sono i filtri delle utenze, degli strumenti di interdizione dei numeri non autorizzati tramite una cellula di connessione, diciamo una sorta di pre-ripetitore situato all'interno del perimetro carcerario, dove registrare le utenze consentite e quindi escludere quelle non consentite, che funziona sostanzialmente da ponte o da filtro per agganciarsi poi alle reti commerciali, ecco. Se vi interessa approfondire l'argomento, l'azienda che produce questi sistemi e che li sta implementando nelle carceri della South Carolina è la TECORE, T-E-C-O-R-E. Il sistema si chiama INAC, I-N-A-C. Proseguendo a ritmi acceleratissimi, intanto arriva un messaggio. Fa ridere se si pensa chi è che fa entrare i telefonini in galera. Buongiorno, buongiorno. E c'era anche poi la emoticon di un agente. Un saluto a chi si fa sentire al 346-66-73-263. Andiamo a vedere cosa sta avvenendo in termini di accesso appunto a quel residuo di affettività che possono essere le telecomunicazioni in carcere all'interno di quel contesto di relazione simbiotica tra capitale e carcere che sono gli Stati Uniti. E vorrei appunto ancora leggervi una storia scritta da Alec Karakatsanis, avvocato e attivista statunitense che ha introdotto il concetto, la categoria di copaganda, cops più propaganda, ovvero l'arsenale narrativo dell'apparato repressivo e il suo potere di plasmare la realtà. Ecco, una storia molto importante per osservare l'evoluzione di un'altra forma strisciante di capitalizzazione, di estrazione di profitto dalla popolazione detenuta, di lobbying da parte di specifici attori economici, nonché come conseguenza di ulteriore brutalizzazione neoliberista dell'apparato detentivo. Come sempre, non guardiamo agli Stati Uniti per questioni di esotismo distopico, ma semplicemente per analizzare processi striscianti, dinamiche esportabili. Partiamo da un'immagine che accompagna questa storia, un'immagine che vi descrivo molto semplicemente: un marciapiede con delle scritte e dei disegnini realizzati con il gesso. L'immagine proviene dal marciapiede fuori dal carcere di Flint nel Michigan. I bambini di Flint vanno sotto la prigione e scrivono messaggi alle loro mamme e ai loro papà con il gesso. I loro genitori possono guardare giù dalle grate delle finestre e vedere i messaggi, un pochino di speranza all'interno di una prigione caratterizzata da condizioni orribili. Ma perché i bambini devono comunicare in questo modo con i propri genitori? Perché il carcere di Flint, come centinaia di altri carceri negli Stati Uniti, ha vietato le visite dei familiari. Ogni anno a diversi milioni di bambini è vietato abbracciare i propri genitori, guardarli negli occhi o tenergli la mano. La storia di come ciò sia potuto accadere è oggetto di due cause legali contro due contee del Michigan. I casi sostengono che gli sceriffi del Michigan e di altri stati abbiano cospirato con le aziende multimiliardarie monopoliste dei servizi di telecomunicazioni carcerari per vietare le visite dei familiari. Quale sarebbe la logica? Vietando alle famiglie di poter visitare gratuitamente i propri cari, molte di queste famiglie estremamente povere saranno costrette a pagare tariffe esorbitanti per telefonate e videochiamate. Queste società guadagnano centinaia di milioni di dollari ogni anno stipulando contratti per il monopolio delle comunicazioni nelle carceri locali. E questi casi, queste cause appunto, sostengono che avrebbero promesso di restituire una percentuale delle maggiori entrate derivanti dal divieto di visite agli stessi sceriffi, immagino agli uffici degli sceriffi. Molti dei contratti richiedono inoltre che la popolazione carceraria mantenga determinati volumi per garantire profitti sufficienti. Ecco appunto anche la dimensione non solo dell'estrazione di profitto, ma altro effetto che il lobbying simbiotico tra capitale e carcere produce è l'incremento ipertrofico di popolazione detenuta, perché appunto deve essere sempre pieno il carcere per garantire una sua dimensione economica efficace. Ma in tutto questo dove entra in gioco la copaganda, quindi il potenziale narrativo delle forze dell'ordine? Ebbene, nel 2020, periodo delle George Floyd Riots, proprio lo sceriffo di Flint aveva attirato l'attenzione dei media nazionali deponendo l'arma, marciando con i manifestanti e dicendo loro che la polizia li amava. Come emerge dai contenuti di questa causa, abbiamo scoperto che questo stesso sceriffo è colui che ha negoziato il contratto sulle telecomunicazioni per trarre profitto dal divieto delle visite dei familiari, e la denuncia descrive in dettaglio alcune eclatanti email interne in cui si vantava della manna finanziaria per entrambe le contee che abbiamo citato in giudizio. È un esempio straordinario del divario che la copaganda crea tra l'immagine e la realtà di che cos'è la polizia e di che cosa fa concretamente. Per concludere, mentre ero fuori dal carcere di Flint a fotografare i messaggi d'amore scritti con il gesso dai bambini e dalle bambine per i loro genitori detenuti, i dipendenti del carcere sono usciti e li hanno lavati via. Immagino che non volessero che i genitori rinchiusi in prigione, molti dei quali sono lì da mesi o da anni perché le loro famiglie non hanno soldi per pagare la cauzione, anche se sono presunti innocenti, potessero vedere cosa scrivevano i loro affetti.